SBS Italia.
E questa mattina noi trasmettiamo dalla Dance House di Carlton qui a Melbourne. Siamo con l'artista Georgia Ohanesian Nardin in visita in Australia. Innanzitutto benvenuta ai microfoni di Radio SBS.
Ciao, grazie.
Tu fai delle cose interessantissime, però adesso cerchiamo di spiegare meglio ai nostri ascoltatori di che cosa si tratta. Allora, tu sei un'artista italo-armena, sei venuta qui a Melbourne, giovedì sarai ospitata all'Istituto Italiano di Cultura per una lecture, quindi una lezione su Pleasure Body, che è uno dei tuoi lavori. Però iniziamo innanzitutto dalla tua identità, introducici un po', insomma, italo-armena con un italiano perfetto, raccontaci un po' di te.
Posso dire, mio papà è italiano e veneziano, mia madre è armena americana, quindi è nata negli Stati Uniti. Dovrei parlarti per ore della mia discendenza, probabilmente è una cosa che sto ancora scoprendo anche io, nel senso che appunto parte del mio lavoro è anche riprendere in mano alcune questioni legate alla mia identità, diciamo, etnica minoritaria, che ovviamente, essendo cresciuta in Occidente, essendo cresciuta anche rimossa dalla mia famiglia armena, perché appunto loro sono tutti negli Stati Uniti, sono a Los Angeles e io sono cresciuta prevalentemente in Italia, mi sono sentita un po' negata, insomma. Non è una cosa con la quale ho fatto i conti fin da subito, fin da bambina. È chiaro che, e questa è anche molto parte del mio lavoro in questo momento, è chiaro che per persone che si identificano come diasporiche c'è un processo di assimilazione molto forte, no? Quando si vive in Occidente, anche proprio un processo di sbiancamento quasi, no? Per etnie che sono al limitare della bianchezza, quindi armeni, iraniani, georgiani, siriani. E quindi per me c'è un tentativo, ho bisogno di riprendere tutta una serie di questioni somatiche, emotive, ancestrali, che ho perso attraverso questo processo molto violento di colonialismo somatico, no?
Quindi tu, appunto, Giorgia, sei, dicevi, padre italiano, mamma armena, tu sei nata in Italia, quindi sei cresciuta in Italia.
Sì, sono nata in Italia, poi con i miei genitori, quando ero piccola, ci siamo trasferiti negli Stati Uniti per un periodo e poi siamo ritornati di fatto in Italia. Io ho passato i miei anni, fino ai 18 anni, ho vissuto nella provincia di Venezia.
Quindi la tua identità armena viene soprattutto, appunto, stando con la mamma?
In parte sì, cioè nel senso è un passaggio molto delicato per me, ancora da capire, nel senso che mia madre, che strano parlare di sempre, alla fine parlo sempre di mia madre, vabbè, ciao mamma. Appunto anche lei è cresciuta in Occidente, quindi il modo in cui io sento che queste informazioni sono passate e sono entrate nel mio corpo è per esempio attraverso la cucina, attraverso dei piccoli gesti, anche proprio una postura di mia madre e della famiglia di mia madre rispetto al luogo in cui sono stati collocati di fatto. Quindi io non parlo l'armeno, non lo parla neanche mia madre, io lo sto imparando con grande fatica e c'è sempre, no, questa tensione tra un desiderio di arrivare, no, a queste informazioni che poi sono, cioè, che poi sono tutte cuore, non so come dire, e non sentirsi mai abbastanza quella cosa o abbastanza quell'altra cosa. Quindi io ho sempre vissuto veramente al limitare tra queste questioni, sia da un punto di vista appunto della mia appartenenza etnica, sia poi per quanto riguarda il genere, che è un'altra cosa di cui mi occupo abbastanza e di cui forse tu vuoi parlare adesso, ok?
Beh, però un'introduzione ci voleva. Tra l'altro, appunto, tocchi sicuramente tasti ed argomenti che molti di noi in Australia, appunto, un paese, come avrai notato e come saprai, un paese fatto di immigrazione, quindi insomma dove chiaramente gli incontri tra quegli aspetti identitari che magari non sono chiari, spesso in molti di noi sono abbastanza comuni, quindi penso che i nostri ascoltatori potranno capire quello di cui stai parlando. Diciamo appunto che il titolo di questa lecture di cui parlerai giovedì all'Istituto Italiano di Cultura è Pleasure Body. Raccontaci un po' di questo.
Allora, il titolo aggiornato è Pleasure Body, Queer Methodologies for Resistance. Pleasure Body inizia come uno spazio workshop che io tengo da 2 anni più o meno, che nella sua concretezza si traduce in 2 giorni di, diciamo, raduno e celebrazione per persone che si identificano come queer, trans, non binarie, di genere non conforme, persone che non si identificano come bianche, eccetera, eccetera. Dentro di me coesistono queste intersezioni, quindi io posso partire a ricercare dal mio punto di vista. e della mia esperienza, no, sulla terra. Quindi direi che è uno spazio intersezionale in questo senso, quindi nel quale coesistono e dialogano molteplici sfumature, molteplici identità, approcci, eccetera. La premessa della ricerca del workshop è questa: le persone che non esistono all'interno del paradigma eteronormativo, soprattutto negli spazi pubblici ma non solo, sono più soggette a violenza di persone che invece si inseriscono, no? Partendo dal presupposto che io mi metto dentro a questa categoria, a queste persone, esperiamo più violenza e di conseguenza abbiamo meno accesso a spazi che invitano al riposo, al piacere, alla gioia, proprio perché sistemicamente non sono pensati per noi. Pleasure Body si occupa di offrire intanto uno spazio in cui questo può accadere in un contesto sicuro e appunto offre delle pratiche di riposo, di piacere molto semplici che possono fare tutti e tutte, non c'è bisogno di un'esperienza nell'ambito della danza, dello sport, eccetera, per liberare il corpo da queste rigidità binarie appunto imposte da un punto di vista patriarcale capitalista.
Giorgia, ci parli di spazi sicuri. A che cosa ti riferisci quando parli del fatto che appunto nelle società esistono degli spazi sicuri e meno sicuri per certi gruppi di persone?
Parlo della mia esperienza personale, chiaramente è diverso per tutti e tutte. Quando io attraverso lo spazio pubblico sento che su di me c'è una taglia, una sorta di taglia, perché lo spazio pubblico non mi prevede. E per spazio pubblico intendo la strada, ma intendo anche i luoghi di aggregazione. Ed è chiaro che attraversare lo spazio pubblico con un corpo non conforme, e per non conforme intendo che non aderisce a quelli che sono i paradigmi regolamentati dal sistema eteropatriarcale, quindi la bianchezza, il cisgenderismo, cioè l'aderenza al sesso assegnato alla nascita, quando io non mi inserisco in questi paradigmi strido con il panorama e sono in qualche modo immediatamente soggetta a violenza, no? Perché il potere mi ricorda che io non sono la benvenuta, non sono produttiva da un punto di vista del capitale. E quindi è chiaro che c'è una costante tensione a regolamentare il mio corpo. Quindi uscire per strada dichiaratamente stridendo rispetto a questi parametri è per me un atto di resistenza tutti i giorni, ma è anche una cosa dalla quale io ho bisogno di riposare, e quindi ho bisogno di trovare degli spazi con altre persone che insieme a me condividono questa postura imposta. In questi spazi, no, se noi accantoniamo per un attimo tutto il lavoro di resistenza che i nostri corpi fanno quotidianamente, che è sfiancante, accantonare tutta l'energia che mettiamo, tutto il lavoro che mettiamo dentro quella cosa lì, vuol dire occuparsi finalmente di noi, no? E questo è un po', diciamo, il lavoro su Pleasure Body.
Quindi possiamo dire che in qualche modo Pleasure Body è un po' un lavoro che cerca di ritrovare quel piacere di essere in un contesto che forse non accetta diverse persone che magari si sentono appartenere a una minoranza, quindi diciamo un contesto che faccia ritrovare un po' veramente il piacere dello stare nel proprio corpo.
Sì, assolutamente, cioè, per me è molto questo, è proprio un percorso molto personale che ognuna fa con il proprio corpo.
È interessantissimo questo discorso, soprattutto insomma per chi si interessa a questo tipo di tematiche, è un approccio molto sensibile alla diversità. E noi qui in Australia si parla molto di diversità e di inclusione nello spazio sociale. Vorrei chiederti proprio, magari anche per riuscire a far capire a chi ci ascolta, tu appunto ti definisci come una artista italo-armena queer, quindi come possiamo spiegare la tua identità e quindi anche tutto questo processo che tu attraversi facendo questo tipo di ricerca e questo tipo di lavoro? Perché questa esclusione, perché questa sensazione di non appartenere a un contesto più ampio?
Per me io esisto all'intersezione di tante cose. La mia parte, diciamo, la parte legata alla mia discendenza etnica, ne abbiamo parlato prima, questa è una, e per me già questa è una questione queer. Quindi esistere fluidamente all'interno di paradigmi che diamo per scontati. Io faccio sempre più fatica a definirmi donna, nel senso biologico del termine, nonostante io sia, mi sia stato assegnato il genere femminile alla nascita, perché la mia identità di genere, un po' come la mia appartenenza etnica, per me sono questioni estremamente fluide. Uso queer in questo senso, sia come termine che abbraccia uno spettro di possibilità, sia come appunto atteggiamento politicamente attivo, in cui il mio posizionamento, la mia postura, la mia identità di genere, il mio orientamento sessuale, eccetera, eccetera, sono dichiaratamente favolosi, ok? Creano scompenso all'interno di un sistema che non li prevede.
Tu credi che la tua identità italo-armena abbia influito appunto nell'identità queer nella quale tu ti identifichi nel definirti in questo modo?
Guarda, ci pensavo ieri sera, ero da sola a cena e mi sono ricordata la prima volta che ho pensato questa cosa. Cioè, ero seduta in macchina e stava guidando un'altra persona, e è come se mi fosse caduta una tegola in testa, non me lo ricordo benissimo, ma ti parlo di 3 anni fa, quindi non è tanto tempo fa. E stavo parlando, non mi ricordo di cosa, però di qualcosa inerente alla mia famiglia materna, e proprio ho capito, io non sono bianca. Cioè, è chiaro che il processo di sbiancamento e di assimilazione è così forte che io non me lo sono mai posta come questione, fino a che non strideva talmente tanto dentro di me e non c'era così fortemente, non mi era così fortemente chiaro che c'era stato un sistema che mi aveva impedito di accedere a questa informazione. E anche una questione legata al privilegio, perché è chiaro che io ho goduto del mio privilegio bianco e godo del mio privilegio bianco, ma è stata una realizzazione veramente recente.
Quindi tu, insomma, sei un artista che, io penso sia un processo molto fortunato, perché sei un artista che in qualche modo riesce a lavorare su questi conflitti interiori, esteriori, un po' questa relazione anche con una società in maniera produttiva, perché allo stesso tempo tu riesci a lavorare, no? Su queste sconnessioni e connessioni che esistono dentro di te. Quindi tu ti esprimi attraverso diversi canali. Grazie all'arte, diciamo così. Quindi quali sono i modi in cui tu ti esprimi a livello artistico? Come riesci a mettere insieme tutti questi pezzi e queste anime che ti compongono?
Adesso, in questo momento proprio specifico, sta avvenendo una sorta di slittamento dentro di me. Quindi fino a poco tempo fa io mi occupavo prevalentemente di danza e di composizione coreografica. Ho avuto un percorso molto tradizionale in questo ambito. In questo momento, appunto, dentro di me, fuori di me, il clima politico, non lo so che cosa, una serie di eventi sta facendo slittare la mia percezione del mio lavoro, e quindi mi sto occupando sempre di più, appunto, della creazione di spazi di cui ti parlavo prima, della parte più di ricerca del mio lavoro. Quindi mi sto occupando di questo, mi piace molto fare formazione e la sto facendo sempre di più in contesti, appunto attraverso Pleasure Body, ma non solo, in contesti accademici, universitari, anche di festival, eccetera, quindi è abbastanza fluido come sezione.
Senti, tra l'altro, a proposito di sensazioni e corpo, prima a microfoni spenti, quando stavamo parlando, mi dicevi appunto che sei arrivata in Australia, dicevamo, da pochi giorni, però sul tuo corpo, insomma, hai avuto un effetto o un impatto abbastanza forte. Che cosa ti è successo? Raccontaci un po' l'effetto del tuo jet lag appena sei arrivata in Australia.
A parte che ci ho messo 1000 giorni per riprendermi dal jet lag, e questo credo sia abbastanza comune, mi è successo quasi fin da subito che la pelle del mio viso si irrigidisse moltissimo, è diventata come squamosa, e di perdere la pelle dalle braccia e dalle gambe, proprio di spellarmi come se mi fossi bruciata. E quindi sono andata un po' in allarme rispetto a questa cosa e non me lo spiegavo, perché comunque ho cominciato a dormire bene, bevevo tanta acqua, non avevo preso il sole, non capivo. E parlando con questa artista che ho conosciuto qui, si chiama Bella Waru, un po' stavo raccontando questa cosa e mi ha detto che quando si è trasferita qui è successa la stessa cosa, e lei è indigena Maori della Nuova Zelanda. Diciamo, la sua risposta è stata che questa terra sta venendo prosciugata e quindi manca l'acqua, e che magari per corpi più in ascolto questa questione si traduce somatizzando, e quindi questo, insomma, per me ha risuonato molto questa cosa, questa questione, tra l'altro anche perché nella cultura armena l'acqua è un elemento poi molto importante sia all'interno di riti, ritualità, danze, ma anche pratiche di invito nella casa. E quindi sì, tra l'altro un po' ridendo parlavo con i miei amici e le mie amiche, perché sto facendo questo studio sulla mitologia pagana armena, e c'è questa creatura mostruosa che si chiama Nang, che letteralmente vuol dire coccodrillo, che è una divinità dei fiumi, che è un serpente che si presenta nella forma di una figura femminile molto bella che attira gli uomini e li trascina sul fondo del fiume e li divora. E quindi io pensavo che di essermi trasformata in Nang perché mi stavo spellando, e camminando per strada continuavo a vedere queste per strada nei musei, comunque ho girato un po' e continuavo a vedere queste figure di serpente dappertutto, quindi sono entrata veramente in questo viaggio un po'.
Così. Possiamo dirlo, no, non ti sei trasformata in serpente.
Però mi faceva ridere, sì.
Un'esperienza, insomma, questa lezione sarà davvero un'esperienza così, sul corpo, sulle sensazioni, sull'identità, sullo stare in questo mondo, in questa società. Noi ricordiamo ai nostri ascoltatori che Giorgia Ohanesian Nardin sarà all'Istituto Italiano di Cultura di Melbourne giovedì 23 maggio a partire dalle 18:30. L'ingresso all'evento è gratuito, ma appunto per sapere maggiori dettagli potete contattare l'Istituto Italiano di Cultura di Melbourne. Velocemente, in ultima battuta, ho visto che sull'account Instagram dell'Istituto Italiano di Cultura ci ha postato un video appunto per annunciare l'evento di giovedì. Raccontaci un po' che cosa stai facendo.
Allora, qui ero nella mia camera di albergo di Harvard, dove ho tenuto Pleasure Body il mese scorso, e a me piace molto, prima di iniziare, cioè ho bisogno di preparare il mio corpo in qualche modo, e niente, lì sto un po' ballando un po' scuotendo l'adipe, un po' divertendomi. Una cosa che faccio molto è quella di filmarmi. Per me è una sorta di una forma un po' di riappropriazione del mio corpo, vederlo tradotto in immagine. Alcune cose le condivido, altre no, però è una pratica che per me è molto importante, e appunto questa era una delle mini traduzioni che poi loro hanno usato per la comunicazione.
Tantissimi spunti, argomenti, angoli interessanti, quindi insomma tutto questo lo potrete ascoltare, forse non tutto, però una parte di quello di cui abbiamo chiacchierato lo potrete ritrovare giovedì 23 all'Istituto Italiano di Cultura di Melbourne. Giorgia, tu hai anche però un sito, se non sbaglio, giusto?
Io ho un sito che si chiama giorgianardin.com, ho una pagina Instagram che si chiama Figurati con gli uno al posto delle i, e su Facebook sono Giorgia Ohanesian Nardin, e credo basta.
Ok, quindi insomma se ti vogliono cercare ti possono trovare assolutamente. Grazie per essere stata con noi questa mattina ai microfoni di Radio SBS, ricordiamo appunto l'evento di giovedì 23, questo è l'appuntamento per i nostri ascoltatori, buona permanenza in Australia ed in bocca al lupo.
Grazie mille, grazie davvero.
Dici la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.